E dicevo in apertura di fascia che il Nobel per l'economia 2015 è stato assegnato ieri ad Angus Deaton, settantenne americano di origini scozzesi, per i suoi studi su costumi, povertà e welfare. E nel comunicato ufficiale della premiazione si legge: per delineare delle politiche che promuovano il welfare state e riducano la povertà, dobbiamo prima comprendere le scelte di consumo individuale. E questo è importante perché dicevo anche in apertura di fascia che quasi tutti, molti giornali titolano il Nobel, per esempio il Corriere della Sera, il Nobel all'economista antipovertà, quindi contro la povertà, sì, però a modo suo. Vero, professor Sergio Rossi, buongiorno.
Buongiorno, sì, assolutamente vero.
Quindi diciamo subito che ha vinto anche questa volta, possiamo dire, la teoria dominante che si rifà alla teoria neoliberista dell'economia e quindi dove appunto il consumatore sovrano, il cittadino è sovrano, dove le ingerenze dello Stato, considerate così più che aiuti, ingerenze, sono mal viste. Intervento dello Stato assistenziale, del welfare state, insomma, Deaton non piace proprio. Per esempio, sostiene che i paesi poveri vadano aiutati, sì, però creando delle condizioni economiche per uno sviluppo più sostenuto e con aiuti diretti, più che con aiuti diretti delle nazioni ricche. Ecco, partiamo da questa cosa, scusi se ho fatto un'introduzione un po' lunga, per dire che comunque è un principio che è piaciuto, ecco, che in sé può anche non fare una piega, poi però cerchiamo di capire meglio.
Sì, ha fatto una bella introduzione, è partita dalla fine dei lavori di Deaton. Deaton è arrivato a studiare l'economia dello sviluppo negli ultimi 15-20 anni della sua carriera scientifica, ma sempre tenendo fede al suo principio da cui è partito all'inizio della sua carriera, vale a dire studiare il comportamento del consumatore. Nel suo ultimo decennio di studi ha lavorato nei paesi in via di sviluppo per cercare di far uscire dalla povertà gran parte di questa popolazione, ma studiando appunto il comportamento di consumo delle famiglie e cercando di capire anche come queste famiglie decidono la spesa per bene di consumo quando magari nasce un figlio di genere maschile o di genere femminile. Per esempio, per il caso di Costa d'Avorio, Deaton ha valutato con degli studi empirici che quando nasce un figlio maschio, la famiglia riduce la propria spesa per i beni destinati agli adulti per cercare di dotare questo figlio maschio delle massime chance per poi riuscire a sua volta nel mondo del lavoro e farsi anche un buon reddito. Mentre quando nasce una bimba, una donna, dunque, la famiglia risparmia di meno perché pensa probabilmente che questa donna avrà comunque meno chance di fare carriera, di avere una vita fortunata nel senso economico del termine. Dunque, le disuguaglianze di genere, che sicuramente sono importanti non solo per i paesi in via di sviluppo, ma anche per quelli avanzati come la Svizzera, che riguardano in particolare il mercato del lavoro.
E lei ha parlato molto bene di studi empirici perché l'Accademia Reale di Stoccolma ha premiato, potremmo dire, soprattutto il metodo di analisi di Deaton, che appunto, come ha ben detto lei, privilegia degli studi empirici, quindi analisi concrete, numeri, cifre, statistiche, invece di basarsi magari su convinzioni ideologiche nei confronti dei quali del resto lui si è anche espresso nel corso degli anni in maniera piuttosto negativa. E quindi qui siamo ancora un po' nella teoria, seguiamo ancora un po' la teoria dominante neoliberista che vuole, insomma, che l'economia in qualche modo diventi econometria e scienza esatta più che scienze politiche, oppure economia politica. Ecco, quindi anche questo un messaggio ben chiaro da parte dell'Accademia di Stoccolma, professor Rossi.
Sì, ha riassunto bene i termini della questione. Oramai la teoria economica dominante che sfiora il pensiero unico vuole che si debba partire da analisi empiriche per raccogliere i dati, in quanto i dati sono neutri apparentemente, per poi da lì proporre delle ricette di politica economica con un'analisi rigorosa, nel senso di dire che si appoggia a dei modelli matematici. Deaton è un economista matematico, un econometrista, e dunque parte da questa visione che non è comunque neutra perché implica già delle idee o addirittura una visione ideologica sulle relazioni fra le grandezze economiche principali. Per esempio, secondo Deaton e secondo gli economisti neoliberisti o neoclassici, sono i consumatori che sono sovrani, lei lo diceva prima, e sono i consumatori che fanno delle scelte razionali, in una visione individualista della società, cercando di massimizzare l'utilità che ciascuno di questi consumatori può trarre dal consumare beni o servizi di diversa natura. Però il problema al quale Dito non ha dato risposta è di sapere come arrivano questi consumatori ad avere un reddito.
Appunto, che davvero non è secondario. E poi c'è una cosa che veramente mi ha stupita e credo anche molte persone che hanno, insomma, sono andate un po' a conoscere meglio questo economista che tra l'altro si era candidato altre volte per il Nobel. Lui ci sorprende davvero quando afferma, diciamo che ha un'enfasi molto positiva, dice che l'umanità oggi è nelle condizioni migliori della sua storia, ci sono meno malattie, la vita è allungata del 50% dall'inizio del Novecento, c'è più benessere, meno povertà, insomma, diciamo che queste tesi, almeno alcune di queste tesi, sono piuttosto discutibili perché magari ci sarà ricchezza però se, aumentata, però se poi non c'è una buona ridistribuzione, insomma, lei cosa ne pensa, professore?
Sì, questa visione che Ditton difende è quella degli economisti neoliberisti, vale dire che la ricchezza è cresciuta perché la crescita economica negli ultimi 25 anni è andata avanti, in particolare per i paesi in via di sviluppo, pensiamo anche soltanto alla Cina, ma ad alcuni paesi africani anche in particolare, per cui grazie alle politiche di ordine neoliberale che questa ricchezza si è accumulata nel tempo, però contrariamente a quanto dice il saggio per esempio di Piketty, che ha fatto molto discutere in questi ultimi 2 o 3 anni, secondo Ditton le disuguaglianze di reddito si sono ridotte all'interno dei paesi in via di sviluppo, soprattutto grazie alle politiche che la stessa economia di Ditton ha portato avanti, vale dire cercare di ridurre la povertà non dando aiuti per diminuire le difficoltà economiche, ma portando a uno sviluppo sostenibile di questi ceppi di popolazione rurale nei paesi africani, per esempio. Però nulla si dice sul fatto che, per esempio, liberalizzando il commercio internazionale, ciò che Ditton sicuramente propone, non si accede a una maggiore ricchezza in misura uguale per tutta la popolazione, ma ci sono delle categorie di agenti economici che sono avvantaggiate rispetto ad altre. E poi, se il mondo va avanti, le persone possono uscire dalla povertà, ma le persone che stanno in cima alla piramide dei redditi stanno molto meglio rispetto a 20 anni prima. Dunque le disuguaglianze in realtà aumentano, anche perché oltre al reddito si misura anche la ricchezza.
E infatti, comunque, insomma, adesso è vero che la stiamo facendo un po' lunga, come si dice in gergo, però in conclusione vorrei che ancora lei ci dicesse, insomma, abbiamo capito che Ditton è contrario, contralissimo all'assistenzialismo statale, ma allora i governi e i popoli benestanti cosa dovrebbero fare secondo il neo Nobel, in conclusione?
L'idea è che anziché dare aiuti finanziari per lo sviluppo di queste popolazioni povere, arretrate, sul piano economico, bisogna cercare di far imparare queste popolazioni come crescere in maniera sostenibile, prendendo esempio dai paesi avanzati dopo la seconda guerra mondiale e anche negli anni 70 e 80 del secolo scorso. Dunque, anziché portare i pesci a delle persone che non sanno come fare a pescare, bisogna insegnare loro a pescare e a costruirsi una canna da pesca con i loro mezzi.
E questa l'avevamo già sentita, però, insomma, questa
Sì,
teoria non ci giunge
non c'è
nuova.
nulla di nuovo e questo Nobel in realtà è pretestuoso perché Ditton non ha veramente contribuito a far andare avanti l'analisi economica nella direzione di un'economia sostenibile per i paesi arretrati soprattutto.
E allora è stato premiato per quale motivo, secondo lei?
È stato premiato perché i suoi studi vanno a rafforzare la visione dell'economia matematica e poi perché si oppongono all'idea di Piketty che occorre ridistribuire la ricchezza per cercare di avere una crescita sostenibile per tutta la popolazione mondiale. Dunque è un'opera di indottrinamento per cercare di convincere l'opinione pubblica e i decisori politici che c'è una sola teoria, quella dominante sul piano economico, e non va per nulla criticata perché è l'unica che ci può far tirare
Quindi
fuori dal buco
pensiero
nero.
unico in economia, dovremmo dedicare un'intera trasmissione a questo.
Sì,
Grazie,
purtroppo sì.
grazie, grazie professor Sergio Rossi.
Grazie a lei.